Random Access Memory, incursioni non convenzionali nel cosmo musicale. Ideato e condotto da Alfio Zanna.
Doveva esserci una replica e nessuno si prepara, come a scuola, nessuno invece... si prepara, doveva esserci sciopero e invece siamo qui in diretta dagli studi di ADMR Rock Web Radio, i nuovi studi sempre più professionali, direi.
Sempre più belli.
Imprescindibile Rosario Puma, redivivo davanti a me, stavolta davanti, non
sì,
in fianco.
Davanti.
Alfio Zanna al microfono per questa puntata di Random Access Memory. Un po' improvvisata e un po' no, un po' artista, un po' no, come diceva Adriano Celentano.
E non sarebbe Ram.
Non sarebbe, giusto, bravo, non sarebbe Ram, questa è una delle caratteristiche. Tra l'altro tu come al solito sei all'oscuro di tutto quello che succederà, molto semplicemente, come avevo anticipato, se non ci fosse stata la replica, avrei trasmesso alcuni scampoli della puntata precedente, quella della settimana scorsa, che vi invito ad andare a sentire in podcast andando sul sito admrchiari-it, una cosa di questo genere, voi lo sapete già, andate sulla sezione programmi. Mi correggi, cos'è ADMR?
No, no,
il sito?
Basta scrivere ADMR e già ti viene fuori,
bravo,
il sito.
Bravo, perciò. Voi siete più tecnici di me, lo farete sicuramente bene. Vi potete andare a sentire tutti i podcast di Random Access Memory e di Yesterday's Paper. Abbiamo parlato della Stiff Records, una delle etichette indipendenti nate dopo il terremoto punk del 77, grandi nomi, non nuovissimi, per lo più venivano, come dicevo, dal pub rock, Ian Dury, Elvis Costello, abbiamo sentito Graham Parker and the Rumours, i Madness, Lynn Lovitch, Rachel Sweet, andatelo a sentire. Invece iniziamo con qualcosa di un po' tosto, perché per un'etichetta parallela alla Stiff, che era la Chiswick, nel 1977 l'ex bassista degli Oakwind, Lemmy Kilminster, che venne buttato fuori dagli Oakwind perché era un tossicodipendente, fa ridere perché, cioè, dagli Oakwind, hai capito, come se gli altri fossero stati Maria Goretti, ecco, ci siamo capiti. A questo punto Lemmy, non pago, mise su questo power trio di super metal con Filthy Animal e non mi ricordo più il chitarrista, poi diventerà Robertson, ma quello prima, in questo momento vado a memoria, io non voglio leggere niente, non me lo ricordo. E come diceva un articolo di Popster, iniziò il suo trucido blues. Tra l'altro mi fa morire da ridere, perché in un'intervista l'intervistatore chiese a Lemmy Kilminster: ma quali sono i tuoi artisti preferiti? E a un certo punto disse: ah, il mio artista in assoluto, il preferito, è Little Richard. Allora il povero e sprovveduto intervistatore gli chiese: ma allora tu volevi essere come lui? E Lemmy risponde secchissimo: basso, negro e omosessuale? E a questo punto il buon Kilminster l'ha esattamente raso al suolo, l'intervistatore non ha più chiesto niente. Noi andiamoci a sentire White Line Fever, la febbre da linea bianca, non voglio sapere di che cosa si tratti, questi sono i Motorhead 1977.
You wanna go with me?
Adesso me lo ricordo, Eddie Fast Clark alla chitarra, Filthy Animal alla batteria e Lemmy e basta. Al basso, non so se vi ricordate, avete visto qualche video dannata, Lemmy suonava un bel Rickenbacker, suonava il basso e cantava con il microfono esattamente in diagonale, in alto, e lui suonava con la testa tutta indietro, suonava e cantava, cantava come avete potuto sentire, potenza del punk, però classici stilemi da hard blues, diciamo così. Abbiamo trasmesso i Pink Fairies a proposito di hard blues la settimana scorsa. Tu sei interdetto con questo.
No, io guarda.
Tu ormai non hai neanche più parole di biasimo. Tra l'altro volevo tranquillizzare che ci sono ancora alcuni scampoli, poi passiamo a un'altra etichetta, sempre un'etichetta storica, indipendente, famosissima, dico solamente il nome, la Factory Records. Prima però di passare alla Factory Records, finiamo ancora un paio di artisti di questa etichetta Steve, tantissime le raccolte, i dischi sono innumerevoli, quelli più interessanti comunque vanno dal 77 a metà degli anni 80. Ci sono un paio di dischi di raccolte, una in particolare che si chiama Steve on Tour ed è la testimonianza di un tour che fecero con alcuni artisti, Jack Riviera e David Robinson, per promuovere i loro artisti, e misero insieme Costello, Ianduri, Reckless Eric, Nick Lowe, eccetera, eccetera. Dalla testimonianza di interviste di Elvis Costello fu un gran bordello, non volevo fare la rima ma mi è venuta ugualmente. Andatevi a vedere eventualmente, voi che siete bravi di internet, qualche video di questo Steve on Tour 1978. Andiamo negli anni 80 invece, un gruppo che fondamentalmente fece un paio di singoli e niente più, Free Yourself, questi sono The Untouchable.
Back, going back, and you bet that
Free Yourself, questi erano The Untouchable con un riff di basso che velocizza facevi... Billie Jean.
Esatto, come facevi notare, una versione velocizzata di Billie Jean, di Michael Jackson.
I fiati un po' Motown, questo era un brano di metà degli anni 80 per questi Untouchable che sono un po' spariti nel nulla, e noi ultimo brano della Stiff Records, saltabecchiamo un po' a cavallo appunto degli anni migliori, torniamo indietro e andiamo a beccare un gruppo che proveniva da Akron nell'Ohio, nel patria di Rachel Sweet che abbiamo sentito, patria natia di Chrissy Hynde che poi si trasferirà in Inghilterra ma è nata lì, vicino anche a Cleveland, patria dei Per Ubu. Stiamo parlando dei Divo, un gruppo che è partito con grandissime speranze. Mi ricordo anche la critica italiana lo osannava, l'uscita di A We Not Men assolutamente, appunto, osannata, assolutamente considerato un album caposaldo, si sono, ahimè, persi. Adesso Mark Mattelborg millanta di aver preconizzato i tempi, però insomma secondo me è una cosa abbastanza senile, non vuol dire che comunque il primo sia notevole. Orbene, il singolo Gioco Homo, che ha la famosa frase "Are we not men, we are divo", è distribuito dalla Stiff in Inghilterra, come dicevo anche i primi EP dei Per Ubu. Noi andiamo a sentirci Gioco Homo, questi sono i Divo.
Are we not men?
D-V-O.
We're pinheads now. We are not whole. We're pinheads all. Jocko Homo. Are we not men?
We are D-V-O.
Are we not men?
D-V-O.
Are we not pins?
We are D-V-O.
Monkey mill in business suit. Teachers and critics all dance a poop. Are we not men?
We are D-V-O.
Are we not men?
D-V-O.
Are we not pins?
We are D-V-O.
Are we not men?
D-V-O.
Io capisco dai gesti, caro imprescindibile, che quando tu tiri il braccio e fai finta di iniettarti una dose, vuol dire che il brano non ti piace.
No, per fatto che non capivo il cosa c'era da osannare. Perché, a dire il vero, sai cosa mi sembrava? Le musichette che c'erano nei videogiochi anni 70-80.
Quelle lì. Ci hai azzeccato, perché loro erano i promulgatori della famosa teoria della devolution, cioè che l'uomo invece che andare avanti torna indietro. Tra l'altro c'è una bella versione di Satisfaction, e questa robotizzazione che nel 2025 fa venire il latte alle ginocchia, diciamocelo. Sì. E nel 78, tra l'altro prodotti da Brian Eno, tutto con questa immagine molto così, aveva spaccato. Considera che adesso devo fare una premessa. Io non voglio che poi le trasmissioni, perché quelle con quelli che ti spiegano, che fanno un po' i professorini, dopo un po' a me sono un po' pedanti, per cui se dico troppe cose tu bloccami.
No, ma a me è giusto che le spieghi, perché sai che io in questa materia
non è che rompo l'anima,
sono un po' ignorante, perché vabbè, ma io nel prog così
comunque tu considera che in definitiva nel 78 negli Stati Uniti, viva Dio, con tutto rispetto per questa radio ADMR Rock Web Radio, c'erano i Fleetwood Mac, Peter Frampton, i Kansas, i Journey, Santana, i Grateful Dead, Crosby, Stills & Nash, bravissima gente, però francamente insomma era, diciamo così, il mainstream. Arrivano questi che un po' spiazzano le carte, dopodiché sentiti adesso chiaramente sono una rottura.
Sì.
Cioè bisogna sentirli contestualizzati.
Certo, immergersi nel periodo.
Esatto, e questo mi permette di dire che adesso mo ci divertiamo, perché purtroppo per te è un po' lo stesso ragionamento che si può fare con la Factory Records. Una breve considerazione personale. Che secondo me alcuni gruppi non è che siano storici perché sono bravi, sono storici perché segnano il loro tempo. Ti faccio un esempio. Tiziano Ferro lo possono andare a vedere in 80.000, ok? Poi tornano tutti a casa e cantano le canzoncine di, o le canzoni di Tiziano Ferro. Non voglio essere offensivo, anzi, sono tutte belle canzoni. Ci sono dei gruppi che invece fanno dei concerti dove li vanno a vedere in 30, però 18 o 20 escono e formano a loro volta un gruppo e danno il via a una scena, ok? Questo lo si può dire, per esempio, dei Sex Pistols alla Lesser Free Trade di Manchester, dove nel concerto del 76, tra il pubblico, c'erano membri degli Smiths, dei Joy Division, dei Buzzcocks e altri che, insomma, dopo averli visti, fondarono il loro gruppo e fecero comunque delle cose.
Quindi fecero da innesco una catena.
Esatto, e questa è un po' la differenza, perché voglio fare assolutamente una puntata, visto che è uscito anche un cofanetto dei live della tournée infausta, della tournée dei Pistols in America nel 78, proprio perché risentendo i bootleg che avevo io, viva Dio, i Pistols erano tremendi. Facevano un rock and roll proprio glam, un po' scacciarone, ma non è che dal punto di vista strumentale fossero chissà cosa, anche dal punto di vista compositivo. Erano dirompenti.
Sì.
E poi hanno avuto un anno e qualche mese di attività, neanche. Ne parleremo, questo è un altro discorso. Sto diventando troppo pedante, tu mi devi fare
questa
il segno.
Storia.
Questa è un'altra storia. Factory Records da Manchester. Voi dovete ricordarvi che Manchester, alla fine degli anni 70, era un luogo depressissimo. Era un luogo depresso, c'era molta disoccupazione, era nel nord dell'Inghilterra. Voi sapete bene che l'Inghilterra ha il problema inverso al nostro. Un sud molto ricco e un nord non messo bene. Insomma, ve la faccio breve. Tony Wilson, Rob Gretton e il grafico Peter Saville formarono questa etichetta Factory, che si chiama Fabbrica fondamentalmente, e uscirono proprio i primi mesi del 1980 con un EP, un doppio 45 giri in 5.000 copie, che si chiamava Factory Sample, e all'interno c'era questa canzone.
We'll be right back.
E qui si apre una voragine, si apre un rift tra quelli che a questo punto detesteranno tutto quello che io trasmetterò da qui in poi, perché sono legati alla melodia, al bel canto, alla chitarra con gli accordi, gli acustici, le diminuite, le settime, sala Madonna, e quelli che invece apprezzano perché hanno vissuto, diciamo, questa, appunto, tra virgolette, rivoluzione. Io l'ho specificato più volte, questa cosa che dopo comunque finirà male, perché ci saranno una serie di cloni dei Joy Division, i famosi coat men, cioè quelli che mettevano questi impermeabili e facevano finta di essere tristi. Poi ha preso una come si dice, un'onda veramente pecoreccia, come dico io. In realtà all'inizio era veramente autentico, cioè se tu stavi a Manchester in quegli anni, in quel grigiore, io ho letto le biografie, ho letto dei libri, ho letto la biografia di Peter Rook e lui la spiega molto bene. Poi c'è la produzione di Martin Annett, che tu da tecnico avrai sentito con questo riverbero molto forte.
Sì.
Il basso di Peter Rook, il basso inguinale, lo dico da bassista, suonava più o meno altezza pelvica. Steven Morris alla batteria e Bernard Sumner alle chitarre e chiaramente Ian Curtis alla voce. Questo era il primo, come si potrebbe dire, il primo vinile, la prima prova su vinile per i Joy Division, questo digital, su questo Factory Sample doppio 45 giri. La Factory Records inizia appunto da Tony Wilson, che era il produttore per la Grenada TV, vado a memoria, da Peter Saville, che era un grafico, farà delle grafiche spettacolari, Rob Gretton, che era un po' il band manager di tutta la situazione, e da Martin Annett, che ha seguito le produzioni non solo dei Joy Division, ma ho fatto una trasmissione agli inizi, quasi 4 anni fa, su Martin Annett con tutte le sue produzioni, andatevela a sentire. Noi adesso andiamo a sentirci invece qualcosa che veniva sempre da questo sample, diciamo così. Loro però venivano da Liverpool, Andy McCluskey, diventeranno poi famosi l'anno successivo con l'immarcescibile Enola Gay, che ho letto che da qualche parte, che adesso non si può più dire perché è un po' transgender, Enola Gay.
Ah, beh.
Negli Stati Uniti l'hanno bannato. E noi invece andiamo a sentirci con l'originale versione della Factory Version di Electricity. Questi sono gli Orchestral Manoeuvre in the Dark. Electricity in una versione un po' più lenta, un po' meno shake della versione che comparirà nel primo album degli Orchestral Manoeuvre in the Dark da Liverpool. E noi qui abbiamo visto quelle che sono le caratteristiche in questo momento. Elettronica, direi riff molto semplici, un gran basso.
Bello.
Chi era bassista tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 si è divertito tanto, e lo dico per esperienza personale, perché il basso riprendeva un po' il ruolo di melodia, invece di essere fondamentalmente un accompagnamento insieme alla batteria per tutto il periodo del rock americano. Non me ne vogliano sempre gli ascoltatori, sì, io apprezzo sempre tutto, però qui diciamo che c'era un po' la rivincita. Sempre, ah, sì, un'altra puntata che avevo fatto, la rivincita dei bassisti, la rifarò prossimamente.
Sì, sì, perché anche negli anni Ottanta il basso è diventato uno strumento solista.
Ma assolutamente, da quando poi sono venuti sulla scena i Police, direi che è poi tutto il reg, e questa è un'altra storia. Elettronica, quindi, ritmi Motorik per la Factory Records, direi di no. Infatti un altro gruppo che incideva per la Factory Records è un gruppo stranissimo, io lo conosco davvero poco, perché chiaramente già butto gli sordi per tutta una serie di cose, e prima o poi affronterò anche questo filone. Si tratta di Vinnie Reilly, penso che si pronunci così, che è un po' il padre padrone dei Durutti Column. Tu dirai, ma di che cosa stai parlando? Ma cosa stai facendo? Ma trasmetti Steve Earle, che sappiamo chi
infatti,
è.
Faccio fatica a seguirti. E invece no,
lo faccio apposta perché sono maligno. Tanto per quei quattro gatti che mi ascoltano. E appunto dicevo, Durutti Column, che si chiama La Colonna di Durutti, e faccio un piccolo coso un po' da intellettuale. Si trattava di un nome che veniva direttamente dalla guerra civile spagnola, per cui avevano scelto questo nome. Primo disco dei Durutti Column per la Factory Records, e adesso ti faccio ridere, loro sì che erano veramente maligni, perché la copertina era in carta vetrata, in maniera tale, lo facevano apposta così, nell'inserire il disco si grattavano la copertina di quello prima e quello dopo. Adesso dovete andare su Discogs, perché non so se le versioni successive le hanno mantenute con la carta vetrata, ma le prime copie erano veramente così. Io non ce l'ho, ma dato che butto i soldi andrò a cercare.
Veramente maligno.
Sicuramente. Noi andiamo a sentirci, e voi penserete, con un background così chissà faranno post-punk black metal, invece andatevi a sentire questa canzone che si chiama Sketch It For Summer.
Thank you.
questi rumori un po' elettronici in sottofondo, Vinnie Riley e la sua chitarra, perché fondamentalmente i Durutti Column erano Vinnie Riley, in buona sostanza. Con questa chitarra col Flanger, croce e delizia di tutto il periodo successivo, perché, scusate, tutti i gruppi 4AD, Cocteau Twins, Dave Jazz, Dead Can Dance, potrei dirti qualsiasi numero che, nome che tanto è sconosciuto ai più, potrei inventarmi anche dei nomi tipo Rigobaldo e i Beati Paoli, ecco. E usarono poi la chitarra col Flanger perché diventò una specie di marchio dei primi anni 80. Random Access Memory in questa puntata che alienerà ancora di più gli ascoltatori, questa puntata che parla della Factory Records, in realtà una etichetta importantissima, non solo per aver dato alle stampe i pochissimi, sono due, dischi dei Joy Division, tanti singoli però, con delle copertine spettacolari, e per essere arrivata fino a l'89-90 con la famosa Madchester, cioè la Manchester dei rave, dell'ecstasy, della rivalità fra gli Stone Roses e gli Happy Mondays, ma questa è un'altra storia. Mi sa che, dato che questo cofanetto che io ho in mano in questo momento, che si chiama appunto Communication 1978-1972, analizza tutte le varie fasi delle produzioni della Factory Records, mi sa che si trasmetterà ancora qualche cosa. E io vi ricordo che appunto tutte le puntate di Random Access Memory possono essere sentite in podcast andando sul sito della radio, anche quelle di Yesterday's Paper, l'ultimo venerdì del mese, una rivista di un anno a scelta tra il 1970 e il 1989. Vi dico poi che la radio si può ascoltare in DAB e si può ascoltare sul telefono e su tutte quelle diavolerie che magari puoi spiegare tu, che sei più tecnico.
Ma diciamo, ci vuole poco, basta scaricare l'applicazione oppure andare sul sito della DMR e da lì ascoltare la radio, oppure fare la ricerca. Appunto, adesso in auto quasi tutte le autovetture di nuova produzione hanno anche il Digital Audio Broadcasting, cioè la DAB Radio, e lì potete ascoltare la vostra radio preferita anche sulla macchina.
E i vostri due programmi preferiti, che sono Jazz e dintorni il mercoledì alle 18 con l'imprescindibile Rosario Puma,
e RAM il venerdì dalle 18 alle 19.
Per un attimo mi sono sentito un DJ di quelli veri. E noi continuiamo a sentire le produzioni della Factory Records da Manchester, che però andava anche a prendere sempre nel nord dell'Inghilterra, perché abbiamo visto che per esempio gli Orchestral Manoeuvre in the Dark venivano da Liverpool, il prossimo gruppo veniva da Sheffield. Sheffield, come voi sapete, per esempio l'argento Sheffield fondamentalmente è famoso per le miniere, la produzione di acciaio, l'acciaio Sheffield, e chiaramente come Manchester alla fine degli anni 70 era un posto veramente deprimente. Da lì un gruppo formato fondamentalmente da amanti della filosofia Dada, che cercavano di trasmettere questa filosofia, che vi spiegherò un giorno, ma ripeto, non voglio fare il professorino, anche perché non lo sono e non lo so fare, in musica. Usciva il famoso 45 Neg Neg Neg, e usciva parallelamente anche questo brano che si chiama Bader Meinhof. I più vecchi ricorderanno che Bader e Ulrich Bader e Erika Meinhof, però non giuro sui nomi, insomma erano i principali capi della RAF, che era diciamo il contraltare tedesco delle Brigate Rosse. Sono stati tutti presi, poi la storia anche qui è un'altra storia. I Cabaret Voltaire, che si chiamano appunto Cabaret Voltaire, proprio con questa intuizione un po' surrealista, un po' dadaista, uscivano con questo Bader Meinhof, e la casa di editrice di produzione che cos'era? La Factory Records. Bader Meinhof. Che ti dico?
Ende des Monats will die CDU sich auf einer wissenschaftlichen Fachtagung mit den Ursachen des Terrorismus befassen. Die Verantwortung für Überwachungsmaßnahmen von selbstmordgefährdeten Gefangenen liegt nach Angaben von Vollzugsbediensteten der Strafanstalt Stuttgart-Stammheim allein beim Arzt der Anstalt. Vor dem Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtages erklärte Vollzugsleiter Bubeck weiter, nach seiner Auffassung seien die Selbstmorde von Bader, Rasper und Enslin jedoch nicht zu verhindern gewesen. Er erinnerte daran, dass nach dem Selbstmord von Ulrike Meinhof auf Anordnung des Anstaltsarztes Gudrun Enslin besonders überwacht wurde. Um eine zusätzliche Gefährdung zu vermeiden, sei diese Maßnahme in Deutschland angeführt worden, als die Gefangenen gegenüber einer Vollzugsbeamtin überwacht wurden.
Allora, sto chiedendo troppo agli ascoltatori di ADMR perché Bader Meinhof dei Cabaret Voltaire non è proprio così appetibile come Yashtar, per esempio, è abbastanza ostica. Tu mi facevi delle facce e mi hanno impietosito.
No, soprattutto guardavo i dati di ascolto e sono crollati del 20%.
Ma siamo fortunati, io pensavo crollassero del 97%. D'altronde, ragazzi, voi volete essere alternativi? Vi piace la musica alternativa? Dite, ah no, basta, siamo stufi di sentire cose che si sentono per radio? Cribbio, poi questa è l'avanguardia.
Sì, però ogni cosa c'è.
Fate largo all'avanguardia, lo diceva Frick Antoni. E a proposito di Frick Antoni, abbiamo avuto anche l'ingresso di Bruno Bertolino, la sua redazione, che ci bea con la sua Black, Brown and White e probabilmente trasmetterà qualcosa di molto più appetibile. Noi invece andiamo a sentirci qualcosa sempre dalla Factory Records, primo periodo. Diciamo che a un certo punto, da questi temi un po' cupi oppure di estrema elettronica, prese l'avvio un filone, diciamo così, che chiamarono il filone del Brit Funk, in cui musicisti bianchi giovani del nord dell'Inghilterra si dilettavano su ritmi funk o comunque black. Uno di questi gruppi è sicuramente gli A Certain Ratio, un certo razio, come si può dire. Attenzione, perché come voi poi vi ricorderete, dato che esisteranno anche i New Order, per cui c'era un po' questa, ed infatti erano un po', come si potrebbe dire, accusati di avere simpatie un po' destrorse, ordine nuovo, un certo razio, ma fondamentalmente era la reazione al caos, al liberismo, agli hippie del decennio precedente, per cui questa ricerca anche nell'estetica della pulizia, di filosofie dei primi anni del Novecento serviva anche a questo. Non ve la faccio lunga, questi sono gli A Certain Ratio e questa è Flight. We'll be right back.
Allora, con questa canzone che a me piace parecchio, abbiamo guadagnato il 20% che abbiamo perso, più il 10%. Abbiamo guadagnato il 30% degli ascoltatori.
Ma solo perché tu hai detto che ti piace, per cui tutti ti seguono e chiaramente...
Troppo buono.
Piacciono gli A Certain Ratio con questo brano, Flight, da una primissima produzione, croce delizia della Factory, soprattutto per noi che stavamo in Italia, è che le cose uscivano come 12 pollici, EP, singoli, poi c'era la Base Records che per un po' importava, ma non era semplicissimo, ve lo dico assolutamente con cognizione di causa. Tutti un po' figli dei Joy Division. Quello che posso dire io è che il grande limite della Factory e di tutte le sue consorelle, per esempio della Factory Benelux, del disco di Crepuscule, è aver creato una serie di cloni. Poi soprattutto quando il povero Ian Curtis si suicidò nel maggio dell'80, diventò poi davvero un'icona. E la musica, la voce, sembrano tutti appunto questa cosa un po' sepolcrale, dopodiché la produzione di Martin Annett non aiuta. A proposito di gruppi che potevano fare di più ma non riuscirono ad avere alcun successo, io sono uno strenuo appassionato fan di un gruppo belga che si chiama The Names, di tale Smordinia, che probabilmente già dal nome non avrebbe avuto successo nella vita. D'altronde, come poveretto, anche Adrian Borland degli Sound, ma questo ne parleremo prossimamente, mi vengono questi flash. I Names dal Belgio fecero un bellissimo disco nell'81 che si chiamava Swimming, che io vi invito ad ascoltare. Anche lì la musica veramente un po' influenzata appunto da tutto questo filone Factory, però la scrittura c'era. Si perdono comunque nel nulla, poi 20 anni dopo fanno una reunion, però il primo disco dei Names vale veramente la pena. Poi è uscito per le Tamp Moderna, è uscito rimasterizzato con un sacco di singoli. Noi andiamo a sentirci Night Shift, questi sono i The Names. Bel basso.
E sono i Police.
Ma che, cioè, arriva Bruno Bertolino, Black Brown and White, arriva l'ultimo Police. Arrivato e fa i Police.
I Police.
Sono i Police.
Scusi, dove ha studiato lei?
Ha copiato il basso. Sono...
Beh, ciao. Allora, questo è di 3 anni dopo. Tu devi, io ti devo fare un corso velocizzato del basso wave.
Sì.
Ragazzi, tanta roba. Abbiamo ascoltato The Names dal Belgio con questa Night Shift. Andate a prendere il primo e unico disco per i Names, prima della reunion, chiaramente, quello che io ritengo la cosa migliore. Avete sentito la voce di Bruno Bertolino, che oggi ci delizia su
Acqua di Marzo.
Acqua Marsa?
Acqua di marzo, piove. Primavera, piove, c'è il sole.
Una
puntata meteorologica, diciamo.
Una puntata meteorologica e soprattutto originalissima.
Sì, sì.
Cioè, mai avrei detto.
No, poi il 21 di marzo.
Ragazzi, abbiamo qui l'almanacco del giorno dopo.
Ci ho pensato una settimana.
Ti si vede che ti fuma ancora la testa.
Ma lo sa l'imprescindibile cosa deve fare?
No, poveretto. Adesso vorrei trasmettere ancora dei dischi, scusatemi, non è che voglia.
Allora andate
avanti. Lui è già abbastanza infastidito.
Io sono stressato
da questa puntata.
Bene.
Perché giustamente prima la Steep Records ho iniziato con i Motorhead. Poi sto facendo tutta la Factory con tutta la produzione. Adesso ti giro vedi.
Sto vedendo,
Factory Records, figurati, è un po' in nervo. Anche se alcune cose ti sono piaciute.
Sì, alcune sì, anche gli OMD per esempio che sono conosco, allora,
sì, si vede proprio.
Gli ascoltatori rimasti non è che gli interessano molto i fatti nostri, no. Per cui io direi che tra poco finisce fortunatamente per voi questa puntata, in realtà a me piace, e dato che tutti mi dicono che le puntate compilation non piacciono, bisogna fare un po' di cultura, io vi spiego le etichette indipendenti cosa producevano, per cui se va bene, se no è così ugualmente.
Perfetto.
E noi dopo The Names andiamo a sentirci il gruppo che nacque dalle ceneri dei Joy Division, maggio 1980, Ian Curtis si appendeva a una corda nel suo tinello, nel giugno Closer scalzò al primo posto della classifica inglese niente poco di meno che Emotional Rescue dei Rolling Stone, e i Joy Division assunsero alla mitologia. I tre membri rimanenti, Peter Rook al basso, Steve Morris alla batteria e Bernard Summer alla chitarra, più la fidanzata di Steve Morris, che non mi ricordo più come si chiama, diedero vita appunto ai New Order, e iniziarono con questo singolo, e qui andiamo a sentire la versione originale, questa è Ceremony e loro sono i New Order. Sulle note di Ceremony, che era un singolo, un 12 pollici retro in a Lonely Place dei New Order, Alfio Zanna vi saluta, mi spiace, vi ho fatto un po' soffrire, però ragazzi questa è la storia del rock. Un saluto all'imprescindibile, all'imprescindibile Rosario Puma, che sta sudando.
Sto sudando, anche se fa freddo fuori, però io sto sudando. Anna.
Questa è una trasmissione sauna. Un saluto a Bruno Bertolino e alla sua redazione, lancerò il guanto della sfida, poi ve ne parlerà. Noi ci sentiamo la settimana prossima probabilmente con gli Yesterday's Paper e poi proseguiremo con gli anni della Factory Records.